כתבי רבש כרך ב' עמוד 1489 איגרת למד וב. לכבוד החברים שבארץ הקודש יחיו לנצח.
Leggeremo una lettera, la Lamed Vav. Questa settimana ho ricevuto due lettere e in base a questo io risponderò in due modi, in un modo personale e in un modo generale. I saggi dicono che chi non dà il suo, diciamo, le condoglianze di fronte alla morte di un saggio,
מתעורר תמיד תנועות בכדי לטקס עצות ולמלות את החיסרון. לכן, דווקא מי שאינו מרגיש בהסתלקותו של החכם שום חיסרון, אזי זהו ניכר בהספדו של החכם, שמתעצל בהספדו של החכם. ונשאלת השאלה, למה אינו מרגיש את החיסרון בהסתלקות החכם? אלא שמוכרחים לומר שגם בחיים חיותו של החכם לא קיבל שום דבר מהחכם. לכן אינו מרגיש חיסרון בהסתלקותו של החכם. וזהו שאמרו, ראוי לקוברו בחייו. היינו, בחייו של החכם. לאו דווקא עכשיו אינו בסדר בזה שמתעצל בהספדו, אלא גם אז כבר לא היה בסדר. לכן, הפירוש ראוי לקוברו בחייו, היינו בחייו של החכם. אבל לכל אלו יש רפואה, מה שאם כן, המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. היינו, אם לא די לו בזה שמתעצל בהספדו של חכם, אלא שאומר שעומד במדרגה אחת יחד עם החכם בחיבור, אין לך ביזיון לתלמיד חכם גדול מזה. ואמרו חז"ל, אין רפואה למכתו. אלא, בכל פעם הוא יורד יותר למטה, עד שמגלה לכולם את צורתו האמיתית. היינו, שתורתו נעשית לו סם המוות, לא עלינו. ותשובתי הכללית היא שחג הסוכות מתרץ על כל השאלות, אפילו הקשות ביותר והגרועים ביותר.
אלא מי סוכה, אנקה כולה פיו גרן.
ומצד הדין צריך צילתה מרובה מחמתה. וזה ידוע שחמה מרומז לבחינת ידיעה, ולבנה מרומזת לבחינת אמונה. והוא על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מונין ללבנה, ואומות העולם מונין לחמה. היינו, שבכל פעם שרואים שיש בחינת חמה, שהוא מרובה מצילתה, אזי צריך לחסות יותר בכדי שצילתה...
provoca molte ombre, allora bisogna coprire di più, in modo che la sua ombra sia più forte. E se l'uomo acquisisce questo e lo aggiunge da se stesso nell'aspetto dell'ombra, allora dal cielo esiste misericordia in questo. L'uomo, rispetto alla sua mente, se ha un aspetto di sole, allora chiede che l'aggiungano. Ma i suoi pensieri non sono i nostri e gli si aggiunge ombra. E se l'uomo si supera rispetto all'ombra, arriva all'aspetto del sole e dovrà aggiungere da se stesso ombra. E se non lo fa, allora gli aggiungono fino a che lui ha un'adesione eterna. Però per questo bisogna sforzarsi con molta forza per ricevere quest'ombra e dire che è che è un'ombra santa che viene dal cielo e non dalla Sitra Achra, e che gli hanno dato questo in modo che abbia un luogo per ricevere la fede. Allora questo significa Tzilah, ombra di fede, perché va diretto ai cammini del Creatore, sono dritti. Ed è questa la questione per cui si costruisce questo tetto. Come hanno detto i nostri saggi, nell'aspetto nel nome del Signore, e la questione del tetto è la questione dell'ombra della fede, la fede al di sopra della ragione, che va contro della conoscenza, perché questo gli porta e c'è un luogo per questo residuo nel quale si fa il tetto, e questa è l'ombra, uno si siede al di sotto, e questo vuol dire che crea per se stesso un incontro con tutte queste cose basse, e attraverso questo realizza la forma della sukkah, della capanna, e allora avrà una grande felicità con questo precetto, perché la fede al di sopra della ragione è la felicità per lo stesso precetto, e tutte le domande che noi abbiamo nella realtà del mondo si correggono nella sukkah, cioè senza questa non possiamo creare il tetto, e questo è quello che deve fare l'uomo, dovrà preoccuparsi di quello di cui si preoccupa il padrone di casa, cioè dovrà dire che tutto quello che succede nel mondo, e che si trovano persone che soffrono, che ricevono questo come un male, e questo succede perché io possa ricevere tutto questo come un bene, cioè realizzare l'aspetto della fede. Anche se io vedo il male che si trova nelle persone, questo è perché si realizzi questo lavoro del cielo. E ancora succede che gli altri soffrono solo perché io abbia un luogo. È molto difficile dire questo, però questo quando l'uomo lavora per dare piacere al suo Signore, cioè tutto si fa nel nome del nome. Se l'uomo non si trova lì in mezzo, è possibile dire tutto, perché chi dice non si è sforzato, il padrone di casa non si è sforzato se non per me, perché io possa continuare questo stesso lavoro della fede, e questo si fa nel nome del nome e non per se stesso, perché in quel momento uno non si preoccupa dei propri piaceri. È difficile dire che tutto il mondo è stato creato solo per lui, però nel momento in cui l'uomo si preoccupa del Creatore, non è così difficile avere fede che questa... Allora da questo risulta che la questione del tetto e dell'ombra si crea precisamente da questi resti della vigna, e questo vuol dire che lo facciamo nel tempo della preghiera sotto la sukkah, e copriamo con la fede che salva l'uomo da tutti i mali, perché questi mali sono i pensieri estranei e le idee strane, e la fede si forma precisamente al di sopra di questi residui, e solo in questo modo, dello stesso materiale nel quale è fatto, l'uomo fluisce con il mondo. È una cosa che obbliga la terra, perché nell'aspetto dell'inerte non crea un sedimento, solo l'aspetto di Dat gli darà la vita, e nel luogo dove Dat non arriva non è capace di sostenersi e mantenersi. Questo lascia l'uomo nell'aspetto di inerte, e chi vuole essere in un aspetto di vegetale gli è proibito ricevere questo Dat, perché questo stesso Matar, una parola ebraica, non permette all'uomo vedere il cammino, e se l'uomo si copre con qualcosa, immediatamente riceve una caduta, una discesa. E nell'aspetto dell'inerte può realizzarlo e non si riceve nessuna discesa, perché questi cercano sempre l'aspetto di Dat che gli dia felicità nel loro lavoro e per non esiste una virtù in questo tetto nel fatto che noi diciamo coprire dalla corrente con questo stesso matar e che sia come una ombra di fede. E per realizzare questo in un modo più chiaro ho copiato da un articolo, da una lettera che ho ricevuto dal mio maestro. Sufficiente? Perché, dice Rav, perché? Sono parole di Balasulam. È un articolo un po' duro anche per la traduzione. E allora, Rav dice, come arriviamo alla Sukkah, che è una correzione generale dell'anima? Quando si innalzano, si innalzano questi resti, diciamo, sono le cose che non ci interessano per il nostro ego, allora noi le innalziamo in alto e tutto quello che si trova nella mente, la nostra logica, la nostra saggezza, lo impulsiamo verso il basso. È un'inversione, cioè invertire i fattori, diciamo. Allora, in questo modo si arriva al mondo superiore. Per questo che è scritto, ho visto il mondo al contrario. Che vuol dire al contrario? Vuol dire che l'importanza delle cose è al contrario, influenza invece di ricezione. E questo succede in tutti gli ambiti. E questo lo possiamo veramente descrivere per noi, cioè prendere in considerazione l'uomo come se fosse veramente una macchina, come una macchina programmata e reinvertire tutti i programmi, le equazioni, in modo che la Torah sia il massimo. Ah, dove una cosa era al massimo, trasformarla al minimo, dove prima c'era una tendenza alla destra, spingerla alla sinistra. Perché? Perché è veramente il mondo al contrario. Quindi è tutto, questo è il simbolo della succa, della capanna, che noi. Allora, che cosa sono questi resti della vigna, queste cose che usiamo per costruirla? Sono cose che si trovano così per strada, non è necessario comprarli, si trovano lì già, li raccogliamo, li usiamo, si possono trovare facilmente in qualsiasi posto. Vuol dire le cose che nel nostro mondo consideriamo che non valgono dei soldi, che non sono importanti, invece se giustamente l'uomo cambia e le vede come cose importanti, e le cose che l'ego rifiuta, lui comincia a vederle come importanti, allora lui comincia a costruire questa capanna, questa sukkah, dentro proprio il suo comportamento continuo, dando importanza a queste cose che apparentemente per l'ego sono superflue, e questo lo porta alla correzione dell'anima. I desideri, i pensieri rimangono come erano prima, le intenzioni sono quelle che cambiano. Le intenzioni cambiano e queste formano delle nuove cose, completamente nuove. Cominciamo a vedere delle cose che prima non potevamo vedere, cominciamo a sentire delle cose che prima non potevamo sentire. E ci succede costantemente. A volte l'uomo. Si trova così connesso con una determinata cosa e magari non vede tutto il resto. A volte succede come il telefono telefono senza fili, il gioco, tu gli dici una cosa a uno all'orecchio, l'altro lo passa e vedi che l'ultimo dice una cosa completamente diversa da quello che ha detto il primo. Perché questo l'uomo ascolta in base alla sua sintonia, è come un apparato di radio che si sintonizza in base a certe frequenze solamente, così facciamo tutti noi. Il fatto che noi cambiamo i valori di quello che non è importante diventa importante, che tutti questi resti della vigna, questi rami diventino importanti, queste cose che sono quasi rifiuti, considerati come rifiuti, li diventano importanti, e questo è per veramente vedere il mondo al contrario. E adesso noi vediamo il mondo con i nostri cinque sensi, io posso sentire con il tatto che sono solido, che esistono cose solide intorno a me, e un po' più lontano io posso vedere le cose con la vista, e ancora più lontano, ancora più astratto io posso sentire, ascoltare con l'udito, e ancora più astratto io posso assaporare, odorare con l'olfatto. E questo crea il mio mondo. Se mi avessero disconnesso i cinque sensi, io non sentirei niente, nemmeno me stesso sentirei. E questi cinque sensi, esistono delle cose che non consideriamo perché non le captiamo, non riusciamo a captarle e non possono entrare in noi, non ci possiamo afferrare a loro perché i nostri cinque sensi non hanno carenza. Se io non ho carenza di una determinata cosa, io non la percepisco, non la vedo. Se non ho carenza di una determinata cosa, i miei occhi non la vedono. Lo stesso, io non tappo le orecchie perché, però non sento assolutamente niente di quello che si dice intorno a me perché non mi interessa. In realtà la cosa principale è il desiderio, perché noi abbiamo cinque sensi, però l'importante è il desiderio. Dietro questi cinque sensi fisici noi abbiamo altri cinque sensi e in questi non c'è desiderio, però c'è un punto, il punto nel cuore, che si dice che è l'inizio di questo desiderio. Se potessimo sviluppare un po' di desiderio dietro questi altri cinque sensi supplementari, e noi potremmo cominciare a usarli e a captare una realtà aggiuntiva, diciamo, supplementaria, e cominciare a vedere il mondo al contrario. Il problema è veramente la carenza. Rabash diceva, è impossibile comprarlo, non esiste una farmacia, un mercato dove puoi comprare la carenza. È per questo che ci troviamo nel mondo superiore, ci troviamo nel mondo infinito già, però noi captiamo solo nella misura in cui siamo nati, con la determinata carenza con cui siamo nati. E si sviluppa un po' come si sviluppa la nostra bestia, però si può ricevere una carenza aggiuntiva attraverso il lavoro dell'ambiente. E il lavoro dell'ambiente anche sono questi stessi resti, questi stessi rifiuti che non ci interessano, che non li vediamo come rifiuti, così. Quindi la festa di Sukkot veramente è proprio quello che ci dà risposta alle nostre domande. Se possiamo cambiare la nostra attenzione alle cose che per il momento ci sembrano come dei resti dell'immondizia, dei rifiuti, però se cambiamo la visione di queste cose, cresce la mia carenza verso queste cose, cresce, per me cominciano a diventare importanti, e questo lo posso fare attraverso l'ambiente, e allora immediatamente, nella misura della carenza, io potrò cominciare a captare delle cose che si trovano qui in un modo vero. E come posso identificare questo luogo in cui è il momento e il posto per innalzare questo tetto con i rifiuti? Tu lo vedi, tu qua hai tanti compagni, questi sono il tuo tetto, innalzali al di sopra della tua testa. Mi stai sentendo? Mi stai ascoltando o no? Si parla di un caso specifico? O è una cosa a tendenza? Sì, specificamente a loro, verso di loro. Io te lo sto dicendo veramente, seriamente. Non hai un altro posto, non hai nessun'altra opportunità dove puoi esprimere il tuo desiderio e veramente girarti in Lui. Ogni rango è inverso rispetto all'anteriore, così come noi studiamo dall'alto verso il basso. Malchut superiore si trasforma in Attic, Keter per il Tachton. Allora così noi pure dovremmo vedere, quando noi ci innalziamo, entriamo in queste 10 Sefirot. Queste 10 Sefirot del superiore entrano come una piccola goccia di seme, una piccola goccia di sperma, e entrano nel suo Ahab, cioè nell'utero, nel suo utero, e allora crescono e si innalzano al di sopra di Dat. In un altro modo è impossibile. Quando tu ti annulli, ricevi questo come luce, perché l'oscurità è rispetto al tuo ego e rispetto ai desideri di influenza diventerà luce. E la luce è l'oscurità. Sì. Il nostro Dat è tutto quello che noi, tutti i nostri pensieri, le cose della nostra storia che sappiamo, conosciamo, tutto quello che noi siamo. Allora, come sentiamo? Come possiamo sentire quando ci innalziamo al di sopra di questo Dat? Anche la mattina hai detto che noi dobbiamo innalzarci al di sopra, superarlo. Come lo possiamo sentire? Rab dice, si compra un gran palloncino e ci innalziamo. No, abbiamo una società. Io mi scordo ogni momento di lei, vero? Dimmi di no. No, non sono importanti tutti questi amici che stanno qui vicino a me. Non hanno nessuna importanza. Non è la cosa principale per me. La mia spiritualità, non sento che la spiritualità si trova in loro. Io mi devo solo lanciare in loro e stare con loro. Mi trovarmi lì con la mia mente, con la mia sensazione, con il mio pensiero, tutto. Questo non è importante. No, questa è la cosa principale, e questo significa fede al di sopra della ragione. Io devo essere in questo in ogni momento, ed è un lavoro, uno sforzo continuo, costante. Non lasciarlo mai, non abbandonarlo mai, non scordarsi. Diciamo, come quando pensi rispetto al bebè del mio vicino, io ho il mio bebè, lo guardo tutto il tempo, non posso nemmeno alzare gli occhi, sto costantemente attento al mio bebè, è l'istinto, la natura, è così. Allora, questa stessa cosa rispetto al bebè del vicino, impossibile. Non lo posso vedere. E questo significa al di sopra della ragione. È una cosa impossibile. E allora perché ci esigono una cosa impossibile? Perché solo la società mi può dare l'importanza di saper guardare il bebè del vicino allo stesso modo in cui guardo il mio. Io non posso, vedi, io così sto con la faccia spingendola. E questo vuol dire, ho visto un mondo al contrario, è l'inversione del desiderio. Non ci esigono a noi direttamente di cambiare il nostro desiderio, ma ci esigono di metterci nella società e fare in modo che la società, l'ambiente, lo faccia per me. attragga questa luce per me. E che altro esempio posso darti? Non so. Qualsiasi cosa che io non posso fare in una forma istintiva in cui sono chiuso completamente, è il contrario, devo riuscire a fare il contrario. Qual è questa sensazione? Questo istante in cui realizziamo questa azione in cui saliamo al di sopra della ragione e che tutto il nostro lavoro si basa a innalzarci al di sopra della ragione. Ah, dice Rav, non lo so. In una grande confusione, in una perdita dei miei sensi, diciamo, in un'incoscienza, questo arriva. Tutte le sensazioni tutta questa posizione, questo stato spirituale arriva in una confusione, in una mancanza di senso, in una mancanza di orientamento. È così, succede così perché è una nuova forma in cui tutti i desideri e pensieri, tutte le basi sono completamente nuove. Allora, come sappiamo qual è la differenza in questa confusione quando si acquisisce un peldagno superiore? Si acquisisce questa sensazione? No, allora già non c'è più confusione in questo nuovo, c'è una evaluazione, un chiarimento e possiamo vedere che prima, nel stato anteriore, ci trovavamo in un inganno, in una bugia, a tal punto che io non posso accettare più quello che accettavo ieri. Sì, mi aveste chiesto le stesse cose che io ho pensato ieri o che ho fatto o che ho detto, io mi vergognerei, ma non è un problema di vergogna, è la questione che io sono cambiato, sono salito, che l'altro mi sembra già assurdo, è una nuova visione, una nuova percezione. E il nostro cammino non è inverso, se uno si trova nel cammino spirituale raggiunge ogni volta una chiarezza, una limpidezza, diciamo, sempre più grande, evidente, esatta, dettagliata, vede veramente i suoi passi, vede quello che deve fare e ogni volta c'è un cambio. Bene, dimmi. E hai parlato dell'importanza? E com'è questa cosa di passare da un punto all'altro? Io, per esempio, considero Niv con una certa, di un certo valore. Come posso cambiare? E come posso considerarlo moltiplicato per due? Che ti racconti le cose che lui fa. Che magari che sta parlando, diciamo, per esempio Senka dice fa questo, fa quell'altro, l'altro. Tutto influisce. Se tutto questo invidia, questo orgoglio, questa tendenza tra di noi, è tutto un miscuglio. All'improvviso e io per questo non ho possibilità di cambiare la mia visione degli altri perché sempre li sto
כן, כן, זה הטבע שלנו.
La nostra natura. Io non posso saltare al di sopra di questo. È la società che ci spinge. Questo significa? Ah, io ascolto a parlare molto bene di tutti, ma non è niente, quello che tu senti prima della cena, i lechaim, sì, sono cose belle, buone per tutti. Mi dicono, devi dire una parola buona per quello e tu lo dici. Ma dobbiamo avere... Allora, noi dobbiamo trasmettere... Noi trasmettiamo una relazione, una connessione, siamo connessi internamente. Anche se tu semplicemente vedi un pochino, non tanto, tu già capti un cambio. Questo funziona così? Le parole non vanno in nessun posto. Lascia perdere le parole. Poi sembriamo quelli del governo che vuole essere presidente, fino a che punto vuole influire sul popolo, che essere votato senza nessuna intenzione, senza nessuna forza interna. Sì, può darsi che c'è una certa valutazione. Ma non viene da questa necessità di innalzare i compagni al di sopra di te per poterti innalzare verso il Creatore. Israele, la luce e il Creatore devono andare sempre insieme. Io mi trovo così in un piccolo gruppo, in un collettivo e lì innalzo con le parole al compagno. No, deve essere una cosa che si sente nella necessità interna, in cui io innalzo tutti nei miei occhi, diciamo alla mia vista. Sì, ci hai provato pure, vero? E io ho il controllo delle mie parole e posso andare da qualche amico e abbracciarlo. Io parlo di questo abbraccio interno. Sì, la carenza, dice Rav. Esiste qualche formula come sapere, come farlo? Unitevi a questa la carenza, sentitevi un po'. Ma è una carenza tra di voi. Come dire? Deve esserci una carenza. Ma così semplicemente abbracciandosi l'un l'altro. Tu non ricevi nessuna impressione. Così dell'abbraccio solo. Tu dovrai ricevere da anche delle parole in cui senti che non ti unisci sufficientemente all'ambiente e dovrai lavorare con invidia, con l'orgoglio, con onore. E devi vedere fino a che punto attivano in te questo. Se lo attivano l'invidia, l'onore, l'istinto, allora queste tre tendenze sono importanti, senza questo il mio desiderio non si sveglia. Allora io posso abbracciarmi con loro, però devo sentire che io proprio corro dietro di loro. In ognuno esiste una certa carenza. Ma quanti anni noi siamo insieme e adesso abbiamo di fronte a noi... Una cosa incredibile, che all'improvviso è successo. Che livello, che rango, che opportunità. Acquisire due mondi, realmente è tutto. E noi così, sì, non gli diamo importanza, che mangiamo oggi a pranzo, come ti senti, come hai dormito, eh? Così, così sta l'uomo. Capite? Capite che cosa ci succede? Che nubi si trovano, che nebbia si trova tra di noi? E questo succede apposta. È la hub del superiore che ci fa vedere questo stesso rango di difficoltà che dovremmo superare. E passare in questo, come passiamo attraverso una nuvola, una nebbia, e allora poi questo arriva. Come dice Rabash, all'attacco, attaccando. È così. Se questo non funziona, dobbiamo fare veramente un cambio forte, grande, drammatico. Perché se noi non abbiamo successo, se non avremo successo nel fare anche qualcosa con il mondo, allora già questa non è una questione personale tra di noi, è una questione globale. E non possiamo darci il lusso di rimanere così, concederci il lusso di rimanere così. E che cosa devo fare? Allora dice Rav, devi fare un gioco. Quando tu giochi, fai una faccia di ridicolo e vedrai come sicuramente dentro anche cambia qualcosa e comincerai a ridere o magari a piangere. Cerca, guarda come influisce questo, perché il tuo pianto sarà anche un pianto di felicità se lo fai insieme, piangere e ridere. Ci troviamo in uno stato che si chiama animale, bestia, possiamo obbligarci attraverso atti materiali, bestiali, corporei, a cambiare lo stato d'animo, la relazione, le connessioni. Sì, è possibile. Provateci quanto più possibile con tutto quello che avete. Solo cercate di capire che tutto quello che noi abbiamo, tutte le possibilità per arrivare alla spiritualità, abbiamo tutto tra le mani. Scusate, non si sente, mi dice il traduttore che non si sente la domanda. Ah, abbiamo sentito molte volte parlare del gioco e non ho visto nessun compagno che non sia nel gioco e nemmeno nell'attacco. Puoi spiegarci un po' più in dettagli qual è questa questione dell'attacco, di andare all'attacco? Attacco è attacco, attaccare. Tutti noi ci occupiamo di questo, partecipiamo in questo. Diciamo che fra 24 ore noi cerchiamo in ogni momento di trovarci in questo, costantemente nell'importanza dell'unione tra di noi e che in questo si scopre la qualità del creatore. E che diamo piacere al creatore con questo, con il fatto che siamo uniti. In un modo semplice, come i bambini che vogliono unirsi. vogliono essere fratelli, sì, per dare gioia a suo padre. Immaginati una cosa così, di questo genere, molto semplice. E 24 ore così, gli altri 24 ancora. E hai detto anche che dobbiamo prendere i valori che ci sembrano adesso come rifiuti e trasformarli, usarli per costruire il tetto. Sì, questi sono i valori degli amici, dei compagni, questi sono i veri valori. Non c'è nessun altro modo. Non avete letto gli articoli del Rabash? Le lettere di Balasulam, vari articoli che lui ha scritto. Tu fai una ricerca lì e vedi che tutto è lo stesso. Tutta la Torah è dedicata a questo, come creare l'unione tra di noi, esterna, in modo che attraverso l'unione esterna possiamo provocare la luce in modo che ci influisce, e allora si crea una correzione dell'anima dove interviene la luce, si rivela il creatore, non c'è nient'altro. Portami veramente, fammi vedere una dimostrami che esiste qualcosa di diverso veramente, portami qui qualsiasi cosa e chiunque che possa dirmi che non è così. E se lo dice, sta negando la Torah. È chiaro questo? Ci sono degli un po' stupidi lì, o fanatici, diciamo, che semplicemente odiano e dicono che non diciamo le cose giuste, in realtà, con questi, su questo principio nessuno può dire niente contro, al contrario, e dobbiamo metterlo in pratica e punto. E non è una cosa tanto difficile, non è tanto, prendi un foglio A4 e vedrai che non, se lo scrivi tutto questo non riuscirai a riempirlo tutto. Se tu scrivi tutto, l'obiettivo, la meta, è semplice questa idea. La Torah è facile come scritto. Sì. L'istinto, l'invidia e l'onore è una cosa che si scopre in me? Aspettiamo che Gilad ripeta la domanda perché non si sente bene quando parlano dalla sala. Devo sentire scuse, ti hanno dato tutto, allora non cercare più giustificazioni, non cercare più in me, cerca nei tuoi amici. Dobbiamo fare questo con una coscienza. Allora, quello che avete da dirvi tra di voi, io non lo voglio sentire, non è una domanda per me. Allora, se tu glielo vuoi dire a loro, glielo dici dopo, nel cortile o dove vuoi. Sì, Gershon. E questa mancanza di forza, questa nebbia, da dove si trova la forza per innalzarsi poi da questi stati? Io ti dico che è impossibile. Vedi, nell'epoca mia non esisteva un ambiente per me, le cose si facevano in un altro modo. E non è come succede qui con voi. Beh, cercalo, vedilo. Io non avevo società, veramente, vedi dove si trovano adesso quelli che studiavano con me, con il Rabash, si trovano in situazioni molto brutte, veramente disgraziati, in tutto, nella vita, economicamente, tutti sono veramente discesi a stati molto, molto brutti, molto, molto negativi. Io ti dico, e io li tengo sempre come amici, li mantengo come amici, come compagni, però c'è un disprezzo, diciamo, che ci sono degli stati in cui io veramente ho quasi vergogna a dirli. Un amico si trova proprio in bancarotta, non ha di che mangiare, non lo si può aiutare nemmeno. È incredibile, è una forza spirituale che agisce, che e intorno a lui si trovano persone che non gli manca niente, non manca loro niente. Sono direttori, padroni di negozi e non lo possono aiutare, è veramente una forza spirituale che agisce su di lui, su di loro, è veramente impossibile andare contro, è come fa paura ascoltare una cosa del genere. Noi dobbiamo utilizzare questa opportunità che abbiamo, realizzarla. Sì? Rispetto all'internet e alla diffusione, come si può realizzare questo stesso principio, se loro fanno tu fai anche. No, non andare così lontano. Allora tu c'hai qui 200 amici vicini, fai con loro, agisci con loro. Ma stiamo sempre fuori, siamo sempre sconnessi. Sì, ci sono altre cose da fare. Io ti dico con chi devi fare i conti e l'unione, con questi che stanno vicino a te. Non capisco cosa stai chiedendo. Io quello che chiedo è che possiamo fare questo lavoro interno se siamo fuori per la diffusione. Non capisco che cosa chiedi, dice Rav. Tu stai dando che significa considerare come un ambiente gli amici, mantenerli dentro? Qual è questo fattore? Allora, io sento quando qualcuno si trova dietro di me, sento che mi posso appoggiare su di lui, sento che mi può dare sicurezza, forza, che è come una spalla, no? A cui mi posso appoggiare, che c'è una cosa che mi mantiene, che mi spinge. Io devo essere fedele a questo, così connesso. Questa è la sensazione naturale dell'uomo, se veramente lui si trova in connessione con un ambiente speciale e considera questo ambiente veramente importante, speciale, e sente che lui e l'ambiente sono uno, che lui deve questa devozione all'ambiente e fedeltà, allora succede, dobbiamo arrivare a questo. Quando io mi trovo lontano, quando sono lontano, non pensi ai tuoi figli o alla mia famiglia. Lo vedete, a me succede tantissimo. Quando io viaggio non riesco a non pensare a mio nipotino, a mia moglie, ai miei figli. E anche se sto a distanza, anzi penso costantemente a loro, ed è lo stesso con la società. Che mi importa? Che importa la distanza? Come posso scordarmi dell'ambiente? Se l'ambiente è proprio l'ascensore attraverso il quale io salgo, addirittura io una forma egoista, non sto parlando di dazione, di niente, no, perché io ricevo da loro. Com'è possibile una cosa del genere? Scordarsi di questo. Sì, Dan. Sono come due realtà. E questo vuol dire innalzare i rifiuti al di sopra della tua testa, cioè quello che non è importante renderlo importante. E devi innalzare proprio l'importanza di questo stesso intorno. Questa immagine non è chiara per nessuno. La devi innalzare l'immagine di questo gruppo in alto e lavorare in questo modo. Fa caldo, no? Dice Rav? No, va bene, va bene. Non ci sono altre domande? E quando ci troviamo in un congresso o nelle lezioni del mattino abbiamo una certa sensazione, però no, dice Rav, il congresso non è un gruppo. No, preciso. No, io parlo delle mie attività, delle attività nel gruppo. Io quando sono nelle attività sono capace di mettermi in questa sensazione, però poi non riesco. È perché manca la forza comune, la forza della partecipazione di tutto, e la forza che ci trasmettiamo dall'uno all'altro. Allora, voi potete dirmi un sacco di scuse, di giustificazioni, però io vi presento qua delle condizioni e questo è chiaro che è chiaro in che stato ci troviamo. Allora ci dicono: tu ti trovi in questo mondo, questo è quello che tu hai, tutte le possibilità, esisti tu e l'ambiente. E allora hai qui precisamente. Se tu fossi rotto con le altre anime, non avresti potuto cominciare nemmeno la correzione perché ti sentiresti completamente rotto. Se tu ti trovi in qualità rotte, decomposte, come fai a rinalzarti o a risvegliarti? Ah, tu ti trovi in un corpo. Il corpo non è rotto. Il corpo è di una bestia, è un rango inferiore all'anima, però in questo corpo hai delle qualità al di sopra di questa bestia che sono invece rotte, decomposte, come l'istinto, l'invidia, l'onore, l'orgoglio, sì? E allora tu puoi giocare con questo, puoi giocare, tu puoi organizzarti con il gruppo e in questa rottura non spirituale. Questa realtà è meravigliosa, ci offre tutta l'opportunità per fare le correzioni, solo il primo gradino, poi dopo è più facile, da un lato, dall'altro lato è anche più difficile. E è così, allora hai esperienza, hai una linea già disegnata, un sentiero, tu perdi tutti i reshimot e cadi come Shimon del mercato, però in realtà si trova tutta una catena di atti. Però questo è il primo gradino, è più duro, è più difficile. È come risvegliarsi da un coma, dall'incoscienza, non c'è niente da fare. E non mi chiedete come ho fatto io, lasciatemi in pace, io non sono l'esempio e non pensate che è stato facile per me. Che è più facile, fare un lavoro solo o un lavoro con 100-200 persone insieme? Fatevi questa domanda voi. Ok? Questo non appartiene alle donne. No, non è questo. Questo è tra le donne, non c'è questo tipo di lavoro. Adesso che hai spiegato che tutti devono unirsi in questo rango materiale e non spirituale. No. No. Tutti dovranno capire che se noi ci uniamo diventiamo migliori e tutto migliora. Se ci consideriamo in garanzia mutua, alla fine l'arvut, la garanzia mutua, è come considerazione dell'altro. Considerare solidarietà, forse si può tradurre? E ci consideriamo l'un l'altro e allora ci troviamo in un sistema comune, reciproco, mutuo, lavoriamo insieme, abbiamo considerazione reciproca, e ci diamo l'un l'altro quello di cui abbiamo bisogno e creiamo questo sistema come se fossimo piccole formiche. Come si chiama questo? Il nido diciamo delle formiche. Questa è la considerazione, non è prendere forza aggiuntiva, andare al di sopra della ragione, come il lavoro che facciamo qui noi, no, fuori è impossibile capire questo. Se voi raccontate quel lavoro che facciamo noi, vi dicono ma che siete scemo, in questa società io non ci voglio stare. Come fanno a fidarsi di noi perché siamo veramente i peggiori, quasi i più duri di cuore che si sono sempre mai visti? No, è sufficiente per tutti solo capire che non avremmo da mangiare, non avremmo lavoro se non ci consideriamo gli uni gli altri. Allora, noi dovremmo arrivare a loro, a tutti, e spiegare come unirsi, perché anche questo sarà molto difficile, cominciare a fare quest'unione. Tu vedi che non è difficile, non sono capaci, tu vedi le banche, il sistema finanziario, esistono connessioni nell'industria, ma non siamo capaci di creare una connessione globale. Tu vedrai quello che succederà, i problemi che sorgeranno nei trasporti, nelle banche, cose che non esistevano prima, diciamo problemi che non esistevano prima cominceranno a sorgere, come per esempio in Nuova Zelanda il petroliere che si rompono. Da dove viene tutto questo? Dal fatto che la gente comincia a perdere il potere di maneggiare tra di loro e addirittura maneggiare le cose, le macchine, perché sta entrando veramente un sistema nuovo. Allora, alla fine tutti poco a poco vorranno stare in questo, trovarsi in questo nuovo sistema per poter avere successo in questa vita materiale. E da dove potranno capire qual è questo nuovo sistema? Sì, noi diremo, allora dobbiamo unirci, allora tu devi andare da loro e spiegare come unirsi e loro vorranno ascoltarti. È una questione veramente di vita, del cibo, dell'elettricità, delle cose basilari per la vita, necessarie, indispensabili per la vita. E tu cosa dirai allora? Tu dovrai già essere parte di loro, stare dentro in questo sistema integrale, così già quando è il momento poter parlare loro. In tutto il mondo, siamo mille in tutto il mondo, migliaia, e ognuno di noi, ognuno di noi in qualsiasi posto del mondo è come Keter, come la corona, potrà dare consiglio su tutto, non dovrà essere esperto in niente, né in economia, né in industria, o nella tecnologia, non serve, o nelle finanze, in agricoltura, no. Lui deve essere esperto nella connessione tra gli uomini, che lui viene, va a una fabbrica e dice dobbiamo fare così, 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 connetterci tra di noi e farlo in questo modo e tutto si aggiusta. Non è una questione di... è una questione di equilibrio tra gli uomini. E comincerà a equilibrarsi tutto il resto. E lui potrà fare questo nella sua sensazione interna, nella sua posizione spirituale. E lo ascolteranno perché senza questo non si potrà fare niente, nessuno potrà fare niente. Non potranno fare niente se non si connettono a Galgaltainan, cioè attraverso di noi. Questa è la forma in cui dovremmo lavorare. Se è così, se non siamo noi, sarà qualcun altro, però chissà quando e chissà come. Però deve essere così. Oren, dai, sveglia! Questa è Leibovic e quell'altro è Oren, ok? E un po' di giorni fa hai scritto questo processo, come andare per esempio in una fabbrica, e hai detto che deve esserci un'equipe, un gruppo, un team, in cui ci deve essere... anche deve essere, ci devono essere economisti. Sì, questa è una cosa più dettagliata, è la formazione di cui sta parlando tu, però la prima cura verrà da gente che è connessa solo in questo rango, senza cambiare i sistemi interni. E sto parlando dello stato in cui cominciamo, questa prima fase, diciamo, in cui cominciamo a inquadrare nell'industria, per esempio, cosa è necessario e cosa no. E allora per questo noi necessitiamo, abbiamo bisogno di esperti, di periti che fanno questo in un modo graduale, che ogni cosa la subiamo al livello necessario, tutto il resto si chiude, finito. E come faremo questo passaggio, questo cambio, anche il discorso dei trasporti, come passarlo, questa tutta l'industria mondiale, per l'industria adesso il desiderio principale è l'abbondanza e vendere sempre di più, e ci sono delle fabbriche che si chiuderanno e si libera la gente, allora avremo bisogno di grandi team con esperti di tutte queste cose. A questo mi riferivo in quel giorno. Per adesso sto parlando solo di come curare lo spirito tra la gente, tra gli operai, tra il popolo. questa cura sarà possibile solo attraverso persone che stanno lavorando nel rango spirituale. Sì, queste persone cominciano a pulire un po' le relazioni, a provocare questa unione. Adesso non cambiamo niente nell'industria, nelle cose. Questo verrà dopo, fra un po', dopo vari mesi di lavoro in cui stiamo cominciando a parlare di questo, in cui studiamo. Allora cominceremo a equilibrare, creare questo equilibrio, per esempio nei salari. No, te lo dico perché esistono cose sociali che si possono fare attraverso qualcuno che si trova lì e insegna, e altre cose che bisogna farle più a livello amministrativo, e lì abbiamo bisogno di esperti, però ancora non penso a questo in questo momento, questo sarà posteriore. E perché non siamo capaci di fare questo da noi? Noi stessi, solo noi. Noi vogliamo andare a realizzare delle cose basilari? Deve venire una persona. Che succede? Io vi chiedo, che vi succede? Mancano 2 minuti, gli dicono. Allora la risposta è tra di voi, dice Rav, perché non è possibile fare questo qui, lo sapete tutti, nessuno lo fa. Queste ultime settimane, nella lezione del mattino, io ho sentito uno stato, così, una sensazione in cui c'era un'unione immensa, e in un certo momento hai parato questo e sono cominciate le domande, così. Che cos'è questo punto di sensazione interna? Che cosa devo fare io con questa sensazione? Amici, voi vi dovete proprio sedere seriamente tra di voi e prendere una decisione del vostro destino per poter arrivare a questo. C'è una sensazione che vogliamo prendere tutti questi consigli interiormente. Ci sono delle parti di noi che capiscono di più, altre meno, però fino a che punto possiamo veramente parlare tra di noi? Parlate di quello che vi pare, dice Rav, di tutto, sì, di tutto, non è un problema, non penso che è una questione di conoscenza o di comprensione. E noi ci siamo organizzati per realizzare vari workshop nelle fabbriche, però non stiamo avendo successo. Tu credi veramente che possiamo avere successo? Sì, io ho una speranza molto grande nella diffusione, è l'ultima grande speranza in realtà. Se voi non potete soli, stiamo investendo tanta forza nel mondo, abbiamo pubblicato con tanta forza, con tanta energia, tutta questa conoscenza dell'unione, della necessità di unirci, di essere in armonia tra di noi. Allora io ho veramente una grande speranza che questo mondo cominci a fare pressioni su di noi, come bambini che fanno pressioni sui genitori, allora che proprio il mondo pressioni su di noi, e ci sentiremo come una coppia giovane che ha un bimbo e non sa come essere genitore, però proprio il figlio lo spingerà a fargli sentire come si è genitori. Allora io spero che attraverso questo voi crescerete, che il mondo, l'umanità vi obblighi. Tu sai come prima di un esame, domani ho l'esame, non ho alternativa, lo devo fare, ho solo questo giorno e questa notte per prepararmi e poi devo fare l'esame. Allora io devo trovare una soluzione. È per questo che è così noi. Dobbiamo lavorare così, in questo modo. Allora io veramente spero, veramente molto, che la nostra diffusione ci possa salvare e ho una grande speranza in questo. Per questo vi dico, andate, mischiatevi con tutti, sempre di più, influiamo, diffondiamo materiali, tutto quello che è possibile. Per questo vi dico così. Però, al di fuori di questo, esiste il lavoro interno, ci sono le due possibilità. Speriamo che lavorino insieme queste due possibilità. Io veramente più di questo io quasi più fiducia del fatto che possiamo avere una pressione forte dall'esterno, quasi dobbiamo sentire che succederà con me, io devo sentirlo in uno stato difficile, quasi sentirmi moribondo. Avere noi stessi questi dolori di parto in cui sei obbligato a nascere. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. E potrai tu trasmettere questa sensazione? No, chiedilo alle donne, loro ti racconteranno la sensazione del parto. Che sensazione vuoi che ti trasmetto della nascita? Io ho la sensazione. Vedrai, tu griderai, non è semplice questo. Io non posso, dice Rav, io non sono capace. Voi sì siete capaci. Ma senza il tuo desiderio, senza la tua tristezza, senza il tuo ok, senza la tua disposizione, la tua decisione, niente è possibile. Devi essere tu che devi voler nascere perché stai proprio nel punto in cui quasi senti che è meglio morire che vivere. Che vuoi da me? Io come faccio? Come puoi fare le cose con il mio desiderio? Che correzione è questa? Io sto cercando in tutti i modi di risvegliarvi giornalmente. Vi grido, vi risveglio, in tutti i modi. Vedete cosa succede se io sparisco durante vari mesi. Il desiderio di nascere io non te lo posso dare. Questo punto indipendente che deve nascere e crescere.